Two Top Excellence.
Ci sono incontri che lasciano il segno, e il segno è proprio un cratere, è stato lasciato come segno il suo passaggio ogni volta che viene a trovarci qui in radio dal giornalista enogastronomico Fabio Turchetti.
Ciao, ciao a tutti.
Eccoci qua di nuovo insieme anche questa settimana. Lui lascia veramente un segno perché intanto si sente la passione, cioè non è soltanto uno che le cose le sa, è proprio la passione che ha dentro e poi la limpidezza della spiegazione.
Beh, cioè, grazie.
No, è vero, è così. Del resto, insomma, non scriverebbe dove scrive, cioè Messaggero, Corriere della Sera, scrive un po' dappertutto, quindi seguitelo. Voi scrivete Fabio Turchetti sul motore di ricerca Google o quello volete voi e troverete le strade da percorrere insieme a lui.
Non troverete nulla da mangiare, ma insomma.
Purtroppo ancora no. Guarda, non è stata fatta la televisione.
Ci attrezzeremo.
Non è stata fatta la televisione con gli odori e né la radio con i sapori.
Mai visto che si parla di stampanti in 3D che adesso
vero, sì,
dovrebbero anche, no, risolvere questi problemi.
È vero, e adesso
ci tirar fuori aromi, cibi, cose.
Ci stamperemo i nostri formaggi, i nostri salumi, chissà dove andremo a finire. Mia nonna diceva: figlio mio, dove andrete a finire? Io non lo so, non ci sarò, ma non vorrei stare nei vostri panni, queste diavolerie.
Guarda, io posso dire una cosa soltanto, scusami.
Dimmi.
Siamo per la prima volta, al di là della retorica, delle frasi ai tempi miei, sai queste cose, no?
Sì, è vero.
Però per la prima volta non stiamo vivendo un'epoca, come si diceva un tempo, in cui siamo arrivati, no, a vedere quello che sognavamo. No, siamo addirittura oltre. Succedono delle cose a cui noi non avevamo neanche pensato.
E
cioè,
vero,
ci sopravanzano.
È vero. E siamo, diciamo che la tecnologia, o comunque
esatto,
la fantasia, sta correndo. Se pensate, allora, se pensiamo soltanto, che ne so, a 20 anni fa e internet, 20 anni fa,
certo,
non c'era.
Certo.
Non c'erano i telefonini, o iniziavano,
certo,
ad esserci.
Certo.
Quindi l'evoluzione, cioè siamo stati fermi millenni e poi in pochissimi anni c'è stata un'evoluzione incredibile.
Esatto.
E
è
quindi,
vero.
È vero. Allora, con te, visto che abbiamo parlato di formaggi, abbiamo parlato di salumi, e io ho ancora la fame da allora.
Beh, adesso ti vedo ridotto male, infatti.
C'ho qualche chilo in più. Da quando faccio Radio Italia Chef Academy sto ingrassando. Pensa solo a parlarne.
È rischiosa.
È molto rischiosa. Oggi parliamo delle cucine regionali. Partiamo dalla regione in cui siamo, e quindi noi siamo a Roma, quindi partiamo dal Lazio.
Sì.
Pur, come dire, essendo una regione molto, molto grande, molto vasta, al suo interno ha,
sì,
tante caratteristiche, tante cose da scoprire.
Tante realtà
tante
storiche
realtà
e culinarie diverse. È una regione, questa del Lazio, interessantissima sotto questo aspetto. Sapete, insomma, in attesa che forse qualcuno le abolisca, è fatta ovviamente di 5 province, no? Che sono parte il grande bacino romano, insomma, Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo, qualcuna dalla storia più recente, sappiamo, della bonifica dell'Agro Pontino,
esatto,
ai tempi del fascismo,
Latina,
per quanto riguarda Latina. Però al di là di queste poi codifiche, comunque anche sotto l'aspetto amministrativo, sostanzialmente la cucina laziale si compone di tre grossi filoni, che sono quello ovviamente della capitale, legato poi soprattutto come caratterizzazione a posteriori ai famosi piatti dell'interiore, al quinto quarto, no? Trippa, coda, coratella, pagliata, che è stata sdoganata, finalmente è tornata ad essere legalmente consentita.
Meno
quindi,
male.
Pagliata di vitello, quindi.
Buonissima.
Che secondo me sì. E quindi la cucina romana, sia sotto l'aspetto importante cardinalizio, ma soprattutto sotto l'aspetto popolare, che dicevamo, la cucina cosiddetta burina, che termine oggi usato anche, no, come epiteto talvolta un po' offensivo, ma burina, che è quella legata ai grandi prodotti del territorio agropastorale, del patrimonio agropastorale, dai buonissimi latticini alle ricotte fantastiche. C'è una tradizione romana e laziale nel consumo della ricotta forse senza eguali, forse in Sicilia se ne trova di analoga, ecco. E poi il versante molto importante del filone cosiddetto giudaico-romanesco, cioè una corrente culinaria che ovviamente si basava anche, oltre che sulle necessità alimentari e sul fatto di dover fare, appunto, di necessità virtù vista la fame, doveva anche tener conto dei precetti religiosi e,
certo,
dei vincoli, ovviamente, delle proibizioni, da cui sono nate ricette, devo dire, talvolta geniali in questa, no? Ma in questa difficoltà, ma lo sono molte. Io spendo una parola in più per ricordare come, ad esempio, questa storia della cucina del mattatoio riveli non una creatività, ma davvero una genialità senza eguali, o comunque con pochi casi dello stesso livello, sì, sempre forse legati alla povertà, appunto alle necessità. Ma se noi pensiamo che qualche secolo fa i braccianti del mattatoio, che venivano, non c'era denaro a sufficienza, venivano parzialmente ricompensati con le parti di scarto della bestia, dell'animale, le parti di scarto della macellazione, il famoso quinto quarto, che insomma oggi possiamo renderci conto di quanto fossero repellenti, considerando che venivano scartate addirittura in tempi di fame. Quindi, perché era ovvio, però, per immaginare di portarsi a casa sotto il sole, a piedi, no? Una busta, un pezzo di carta, più che una busta, con avvolta della coratella, della pagliata, eccetera, significava poi arrivare a casa con un prodotto non deteriorato,
di più,
ma proprio già ricco, è la verità, di vermi, lombrichi, mosche e mosconi. Quindi era qualcosa di repellente, era veramente un qualcosa di immondo, cioè destinato letteralmente all'immondizia, era da buttare. Bene, queste signore, completamente analfabete, che non sapevano scrivere neanche il loro nome, e quindi lontane dall'essere rimbambite quotidianamente da qualcuno che già dalle 6 del mattino spadella in cucina, in televisione, si sono dovute attrezzare per inventarsi dei piatti edibili. Questa non è creatività, questo è genio.
Certo, è vero. Anche perché adesso noi diamo un sacco di cose per scontato, no? Adesso conserviamo i nostri prodotti con un frigo piuttosto che abbattitori, esatto, o cose del genere.
Fra l'altro, con il grosso impegno di dover anche mettere insieme il pranzo con la cena. E quindi i piatti oggi, l'alleggerimento, no? Lo sgrassamento, ma all'epoca dovevano essere piatti sostanziosi. Quando tu ti eri mangiato una scodella di coda alla vaccinara e ci avevi intinto mezza pagnotta di pane, ti veniva fame il giorno dopo, e questo, certo, era un grosso vantaggio.
Perché si faceva un pasto, quando si riusciva a fare uno.
Ma scherzi, era un grosso vantaggio.
È vero, è vero.
E quindi è stata un'intuizione brillantissima, devo dire.
No, mi piace il fatto che Fabio ci racconti anche queste, cioè queste realtà che ormai riguardano il passato, ma che ci fanno capire anche il nostro presente,
certo,
e ce lo fanno capire molto bene. Del resto, noi siamo anche la nostra storia, e quindi
assolutamente
è anche
sì,
quello. Un po' di musica, poi torniamo a parlare della cucina laziale.
Molto volentieri.
Food of Excellence. Food of Excellence.
Ancora insieme a Fabio Turchetti, e stiamo parlando della cucina regionale, Regione Lazio. Ecco, finché non aboliranno anche questa regione, però, possono abolire anche le regioni, ma le tradizioni rimarranno.
Quelle rimangono.
Quelle non si possono.
Parlavamo prima, appunto, delle vicende della coda, che già da coda alla vaccinara, intendo i vaccinari, quindi, no? I braccianti del mattatoio, che già da sola meriterebbe, no, ovviamente, un percorso più puntate proprio. Guarda, no? Un percorso a puntate.
Ecco. È vero, sì.
E poi sottolineavamo come, sai, la coda alla vaccinara è un po' lo stracotto tipico romano, no? C'è il piatto di lunga cottura, no? Che veniva, fra l'altro, vedeva questo sugo addensato ulteriormente con una grattata di cacao amaro, che all'epoca era una spezia, ma era soprattutto, ecco, come dicevamo, un ulteriore addensato. E poi l'aggiunta di uvetta e pinoli. Uvetta e pinoli che non sono un vezzo gastronomico, erano molto presenti, fra l'altro, nella cucina giudaico-romanesca che abbiamo citato poc'anzi, no? Il baccalà con uvetta e pinoli, no?
Sì.
Però erano più che altro un modo per cercare di attenuare i sentori rancidi. Ecco,
anche
perché,
lì.
Esatto,
anche
no?
Lì, certo.
L'aggiunta di sedano nella coda sarebbe arrivata dopo, pensa, anche in tempi di fame. Questi si erano accorti di una cosa, che questi piatti, questa coda nella fattispecie, mal s'abbinava coi bianchi dei castelli, perché sarebbe piatto da rosso. Arrivavano i bianchi dei castelli, anche se erano bianchi ovviamente marroni più che bianchi,
sì, diciamo,
erano, no, insomma,
bianco era nel nome, più
erano bianchi d'aceto. Però ecco l'aggiunta del sedano. Il sedano e il finocchio sono due elementi che rendono buoni tutti i vini. Il detto romano non te fa infinocchiare, non farti fregare, viene da questo. I venditori ambulanti di vino, tra una chiacchiera e l'altra, ti offrivano il finocchio, ed ecco che subito il vino sembrava migliore. E quindi aggiunta di sedano sulla coda per abbinarla, pensa, in tempi di fame, anche il vezzo dell'abbinamento fra cibo e vino.
Certo, incredibile. E poi la cosa che mi veramente mi lascia senza parole è il fatto che non è che ci fosse uno studio dentro.
Esatto. È proprio l'istinto animale.
L'istinto, ecco,
l'istinto animale, no?
Adesso queste cose le studiamo, adesso abbiamo molta più informazione, molti più,
esatto,
mezzi di informazione, ma prima...
Questo mi fa pensare ad un ulteriore elemento, al fatto che poi ci fosse sempre la necessità, prima parlavamo, no? Mai sgrassare la coda alla vaccinara, quelli avevano fame, che sgrassi, no? Servivano sostanze, calorie per lavorare 16 ore al giorno. Ecco che il famoso pinsimonio, il cazzo imperio romano,
vero.
Tu hai sedano e finocchio, però all'osteria per bere vino ci, cioè, aggiungevi sale, pepe, dovevi bere. Tutti i piatti saporosi, le fave col pecorino, le puntarelle con l'aglio e le acciughe, erano piatti saporosissimi.
Certo, che ti facevano bere molto.
Dovevi bere, no? Oggi si sdilinquisce costantemente una cacio e pepe pensando sempre al liquido di cottura, aggiungi l'acqua di cottura, no, manti. Un tempo era impensabile. Come dico io, la cacio e pepe d'un tempo era calcinaccio. Cioè, tu era impensabile, scusami, è logica che te lo dice, che tu aggiungevi pecorino, pepe, tu cercavi di dare a quello che non avevi più sapore possibile e poi l'allungavi con l'acqua.
No.
Era un paradosso,
certo.
No? Non è
una contraddizione.
Storicamente, sa, filologicamente non è proprio attendibile, fa parte dei nostri costumi. Però, e quindi questo va ricordato, come abbiamo detto del versante giudaico-romanesco, con tante versioni di piatti ovviamente vincolati anche al precetto religioso, soprattutto capaci di dolci, devo dire molto golosi, e almeno in questo poi si concedevano soddisfazione, perché ricordo che oltre a molti alimenti proibiti, dal maiale ai crostacei, ai frutti di mare, tante cose, in più gli ebrei osservanti non consumano carne e latticini nello stesso pasto, quindi non mescolano, non solo nello stesso piatto ma nello stesso pasto. Cioè, se io mangio lo stracotto, poi non posso mangiare la torta di ricotta,
al limite. Quindi, la mangi il giorno dopo.
Esatto, non mescolano carne e latticini. E allora col pretesto della religione era poi ci torneremo, magari, chissà, se un giorno mi avrete di nuovo ospite,
come no,
parleremo di certi vincoli che poi invece si erano dimostrati anche fonte di saggezza. Ma al popolo bisognava far intendere, ovvio, con nel rispetto religioso di ognuno, ci mancherebbe,
certo,
far intendere che ci fosse un segnale divino, no? Per riuscire a convincere. Ma comunque di questo parleremo poi, perché ci sarebbe tanto da dire. Come no, come no. E poi questa cucina burina, le verdure romane, le verdure laziali, tra le poche ad essere definite con l'attributo della cittadina o della regione: il broccolo romanesco,
vero,
il carciofo romanesco, la fava romanesca, perché addirittura verdure che si caratterizzavano per una qualità e una definizione anche a livello culinario proprie. Okay, quindi un tratto distintivo, il carciofo romano, famoso nel mondo.
Certo, così come il carciofo alla giudia.
Certo, no, certo, il carciofo alla romana,
il contraltare, sappiamo,
cotto invece in padella, il carciofo alla giudia, fritto a testa in giù.
Va bene, io chiederei il conto.
Esatto,
chiedo il conto.
Una mazza caffè per digerire.
Una mazza caffè, grazie. E chiediamo il conto. Un'enciclopedia vivente il nostro Fabio Turchetti. Approfondiremo ancora.
Molto
quando
volentieri
tu vorrai, noi siamo qui, sempre,
grazie,
a tua disposizione. Anzi, ti ringrazio,
grazie,
per la tua disponibilità,
voi,
perché è veramente un incontro importante ogni volta con te. Allora, grazie a Fabio Turchetti. Ricordate, seguitelo sul Messaggero, seguitelo ovunque lui scriva, perché ne uscirete arricchiti da tutto.
Affamati, forse.
Affamati e arricchiti. Grazie a Fabio Turchetti, grazie
ancora.
Food Top Excellence.